Ave Maria, cari amici, eccoci qui nella nostra rubrica dedicata alla fede e alla scienza. Qualcuno si sarà domandato, cari amici, come mai nella storia del cristianesimo noi siamo diventati il popolo eletto, il popolo dei fedeli che credono in nostro Signore Gesù Cristo, e invece gli ebrei, che hanno una storia millenaria alle spalle di nostro Signore Gesù Cristo, con, possiamo dire, manifestazioni del divino, della rivelazione divina, che risalgono fino dai tempi di Abramo. Ebbene, come mai gli ebrei non credono che Gesù sia il Messia? E quindi non sono cristiani. Ancora aspettano colui che è stato preannunziato come il salvatore di Israele. I motivi sono tanti, potremmo definire soprattutto un argomento che sembra essere predominante in questa incredulità degli israeliti, degli ebrei, ed è la durezza del loro cuore. Infatti, nessun popolo come quello ebraico ha avuto, come dicono anche le sacre scritture, ha avuto Dio così vicino. Se ricordiamo le vicende da Abramo a Isacco, Giacobbe, se ricordiamo cosa è avvenuto con Mosè, che ha diviso in due il Mar Rosso e ha liberato dalla schiavitù degli egiziani un popolo che era prigioniero, praticamente ostaggio degli egiziani per ben 400 anni. Se ricordiamo che cosa è avvenuto infine nel possedimento della terra promessa da parte di Giosuè, da parte di tutti quelli che si sono avvicendati nella storia dopo Mosè, se ricordiamo Elia, se ricordiamo i grandi profeti Eliseo, Isaia. Ebbene, cari amici, costoro sono stati quelli che hanno annunziato con le loro profezie la venuta del Salvatore, dell'unto da parte di Dio. Allora, il motivo non è in un difetto di informazione, possiamo dirlo così, ma proprio per la durezza del cuore degli israeliti, che perdura fino ad oggi. E noi, cari amici, perché crediamo in nostro Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, che si è incarnato e si è sacrificato come l'agnello di Dio per la nostra redenzione e salvezza? Anche noi disponiamo delle stesse fonti storiche, delle stesse fonti scritturali, degli stessi patriarchi, profeti e in pratica di tutte le stesse, vogliamo chiamarle, informazioni che hanno avuto gli ebrei. Noi abbiamo avuto dei grandissimi apostoli come San Pietro e San Paolo, i quali hanno evangelizzato leggendo, nel caso di San Paolo, San Pietro ha evangelizzato il popolo israelita, e grazie a San Paolo e a tutti coloro che l'hanno poi seguito, noi siamo diventati il popolo eletto, la Chiesa di Dio. Beh, qualcuno potrebbe dire: ma perché noi crediamo? Cioè, su che base noi siamo così sicuri e invece gli israeliti sono così insicuri della divinità di nostro Signore Gesù Cristo? Beh, il grande arcivescovo cattolico, scrittore, è stato anche uno dei più celebri divulgatori cattolici, Monsignor Fulton John Sheen, che qualcuno ricorderà, è stato veramente una voce storica del cristianesimo, del cattolicesimo, anche per radio. Ha scritto un libro intitolato Vita di Cristo, nel quale esordisce con un'osservazione fondamentale. Dice, ve lo leggo testualmente, la storia è piena di uomini che hanno asserito di venire da Dio o di essere loro stessi Dio o di recare il messaggio di Dio. Buddha, Maometto, Confucio, nostro Signore Gesù Cristo, Lao Tse e tanti altri, fino a colui che oggi stesso magari ha fondato una nuova religione. Sapete che negli Stati Uniti pullulano le sette e le, sì, possiamo dire, proprio chiamare le sette, di gente che si spaccia per il Messia. E dice Sua Eccellenza Fulton Sheen, e di essi ciascuno ha il diritto di essere ascoltato e valutato, ma come per ogni cosa che si debba misurare, occorre un metro esterno e ad essa affatto estraneo. Così occorrono talune prove permanenti che siano valide per tutti gli uomini, tutte le civiltà, tutte le epoche, onde si possa stabilire se alcuno di coloro o tutti coloro che hanno fatto simili affermazioni siano oppure non siano nel giusto. La ragione ci suggerisce che ove questo o quello di tali uomini venisse realmente da Dio, Dio ne avrebbe perlomeno preannunziato l'avvento al fine di convalidarne l'affermazione. Orbene, se Dio ci mandasse un messaggero, o se egli stesso venisse su questa terra per diffondere un messaggio di importanza straordinaria, vitale per tutti gli uomini, sembrerebbe logico che anzitutto egli mettesse gli uomini in grado di sapere quando il suo messaggero apparirebbe in mezzo a loro, e dove nascerebbe e dove vivrebbe. Quale dottrina predicherebbe, quali nemici susciterebbe, quale programma adotterebbe per il futuro, quale morte farebbe. Di modo che nella misura in cui il messaggero si conformasse a tali preannunzi, sarebbe possibile giudicare la validità delle sue asserzioni. Nessuno predisse la nascita di Socrate, nessuno preannunziò Buddha e il messaggio suo, né svelò il giorno in cui egli si sarebbe seduto sotto l'albero. Di Confucio non ci sono stati tramandati né il nome della madre né il luogo di nascita, e neppure è a dire che questi dati fossero stati rivelati agli uomini alcuni secoli prima del suo avvento. Così che quando egli venne al mondo, gli uomini potessero riconoscere in lui un vero messaggero di Dio. Quanto a Cristo, cari amici, il discorso è diverso. Date le profezie dell'Antico Testamento, la sua venuta non era inaspettata. Perché se mancò qualsiasi predizione relativa a Buddha, a Confucio, a Lao Tse, a Maometto o a chiunque altro, non mancarono per contro le predizioni relative a Gesù Cristo. Gli altri vennero e dissero: Eccomi, credete in me. Erano quindi solo uomini fra gli uomini, non erano divini fra gli umani. L'unica eccezione fu nostro Signore Gesù Cristo, in quanto disse: Ricercate gli scritti del popolo ebraico e i riferimenti storici dei babilonesi, dei persiani, dei greci e dei romani. Sta di fatto che le profezie dell'Antico Testamento possono venire comprese nella loro pienezza alla luce del loro compimento. Perché il linguaggio profetico, anche se non ha la precisione delle scienze matematiche, ove si paragoni l'immagine che ne risulta con la vita reale, le opere effettive di Cristo, chi può dubitare che le predizioni antiche si riferiscono a lui? E al suo regno, dal regno da lui istituito. Un fatto certamente strano, ma innegabile, è che nella Bibbia dei Giudei di Alessandria, cioè nella versione detta dei 70, si trovi chiaramente predetta la nascita virginale del Messia. La profezia di Isaia relativa all'uomo dei dolori, al servo del Signore, il quale darà la vita in espiazione delle colpe del suo popolo. Le prospettive del glorioso ed eterno regno della stirpe di Davide, in chi, se non in nostro Signore Gesù Cristo, queste profezie hanno trovato il loro compimento? Da un punto di vista meramente storico si verifica qui una unicità che distingue Cristo da tutti gli altri fondatori di religioni terrene. E giacché il compimento di tali profezie si verificò storicamente, effettivamente, nella persona di Cristo, non soltanto cessarono in Israele tutte le profezie, ma si produsse anche la cessazione dei sacrifici dopo il sacrificio del vero agnello pasquale. Ecco, questa lunga ma dettagliatissima affermazione di Sua Eccellenza Fulton Sheen ci dice, cari amici, che l'unico che è stato fedele a delle profezie che riguardassero lui è nostro Signore Gesù Cristo. E d'altro canto lo ha detto anche lui, proprio per bocca del profeta Isaia, quando ha detto: "Io sono il Signore, non ce n'è altri. Io non ho parlato in segreto in un luogo di una terra tenebrosa. Non ho detto alla discendenza di Giacobbe: cercatemi in un'orrida regione. Io sono il Signore che parlo con giustizia, che annunzio cose rette. Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme ai superstiti delle nazioni. Non hanno intelligenza coloro che portano un loro legno scolpito e pregano un Dio che non può salvare. Manifestate, portate le prove, consigliatevi pure insieme", dice Isaia. "Chi ha fatto sentire quelle cose da molto tempo e predetto ciò fin da allora? Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio, Dio giusto e Salvatore. Non c'è fuori di me." Quindi, cari amici, proprio lo stesso profeta Isaia fa parlare, diventa la bocca dello Spirito Santo e dice che l'argomento che più prova che Gesù è figlio di Dio sono proprio queste predizioni, queste precognizioni, queste profezie che lo precedono nel tempo. Pensate che Isaia ha scritto queste cose circa 750 anni prima della venuta di Gesù. Ma uno potrebbe dire: ma come facciamo a dire che non sia un falso? Come facciamo a dire che non hanno scritto queste cose attribuite a Isaia, che le abbiano scritte i discepoli, gli apostoli, dopo la morte di Gesù? Ebbene, cari amici, ogni dubbio sull'autenticità delle profezie lo potremmo dissipare se si potesse dimostrare che un libro di queste profezie è stato scritto in un'epoca anteriore alla venuta del Salvatore. Ed è proprio quello che è successo. I manoscritti del Mar Morto, o rotoli del Mar Morto, sono un insieme di antichi manoscritti giudaici che hanno un contenuto religioso e che sono stati rinvenuti nelle grotte di Qumran, nel deserto della Giudea, vicino a Ein Feshka, sulla riva nord-occidentale del Mar Morto, in Cisgiordania. Di questi testi fanno parte ben 900 documenti che sono stati scoperti tra il 1947 e il 1956 in 11 grotte in prossimità di Qumran, vicino alle rovine dell'antico insediamento di Kirbet Qumran. Naturalmente, questa è una grande scoperta che avvalora la veridicità, visto che questi manoscritti sono stati tutti datati al secondo secolo avanti Cristo. Quindi sono stati ritrovati 34 libri per i Salmi, 30 per il Deuteronomio, 21 libri di Isaia, che abbiamo detto li ha scritti 750 anni prima, 20 libri che riguardano la Genesi e altri che riguardano l'Ecclesiaste. Che cosa non è stato ritrovato? Diciamo che non è stato ritrovato soltanto qualcosa che riguarda alcuni libri, diciamo, secondari. E possiamo dire che anche i libri di Esdra, Neemia e le Cronache, è vero che contano un solo rotolo, però sono stati ritrovati anche questi. Che cosa vuol dire questo, cari amici? Cose scritte 750 anni prima di Cristo parlavano di nostro Signore Gesù Cristo. I rotoli che contenevano queste profezie risalgono al secondo secolo prima di Gesù. Come facciamo a non credere a nostro Signore, il quale ha spiegato, per esempio, vi ricordate, nel Vangelo di San Luca, quando Gesù risorto è apparso a due apostoli sulla via di Emmaus e testualmente egli disse a questi apostoli: sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Ebbene, cari amici, veramente il ritrovamento di Qumran, di questi rotoli datati scientificamente circa 2 secoli prima di nostro Signore, scritti centinaia di anni prima dell'avvento di nostro Signore, come il libro della Genesi, quello di, appunto, di Isaia, eccetera, ci mette con le spalle al muro e in qualche modo mette con le spalle al muro anche gli israeliti di oggi. Che cosa dobbiamo dire? Oggi come allora, la storia e la scienza rendono testimonianza della divinità di nostro Signore Gesù Cristo e quindi ci obbliga a credere, anche se non volessimo, che nostro Signore è la nostra salvezza, è il Redentore, colui che con il suo preziosissimo sangue ci ha riscattati dal maligno, che era il principe, che era il principe di questo mondo. Dunque, atei, scientisti, increduli, apostati, non comportiamoci più con questa tardezza di cuore di cui parla nostro Signore, nel credere a Lui, inviato da Dio per la nostra salvezza. Io vi ringrazio, a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.